Dunque, diciamo che la logica di questa legge di stabilità per il 2016 segue in perfetta continuità con le leggi di stabilità degli anni precedenti, o forse diciamo è ancora un po' peggiore degli anni precedenti perché accentua alcune criticità. La logica principale è basata su due pilastri, diciamo. Da un lato si persegue una politica di sostegno all'offerta produttiva, come se per uscire dalla crisi fosse necessario aumentare la capacità produttiva, quando invece sappiamo che una delle ragioni principali della situazione di stagnazione economica è proprio la carenza di domanda, quindi sarebbe più sensato anche da un punto di vista capitalistico ed economico intervenire dal lato della domanda piuttosto che dal lato dell'offerta. Poi vedremo più nel dettaglio quali sono questi provvedimenti, che taglio hanno questi provvedimenti a sostegno dell'offerta che fanno tanto piacere a Squinzi e alla Confindustria. Il secondo pilastro è che, e questo è l'elemento nuovo, diciamo, o relativamente nuovo rispetto alle leggi di stabilità degli anni passati, e che interviene molto più direttamente e pesantemente sulla distribuzione del reddito, molto di più di quanto non abbiano fatto le finanziarie precedenti. Interviene direttamente perché si prevede a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, se viene mantenuta e allargata la clausola di flessibilità da parte dell'Unione Europea, incorporando anche quei 3 miliardi che il governo italiano dice di aver speso per l'emergenza profughi. C'è una valutazione positiva, almeno a parole, da parte della Commissione Europea perché ci sia questo, la legge di stabilità per il 2016 italiana possa utilizzare questi 3 miliardi, e questi 3 miliardi verranno utilizzati, secondo le dichiarazioni di Renzi, per ridurre l'IRES, che è la tassa sui profitti, dal 27,5% al 24,5%.
Sui profitti di
impresa. Una riduzione delle tasse solo per i profitti, e questo è già da segno un po' di classe della manovra. Poi c'è la riduzione dell'eliminazione della TASI dell'IMU agricola, che è la tassa sulla casa, come ho detto più volte, è una tassa che colpisce in maniera omogenea a prescindere dal valore patrimoniale che viene tassato, e quindi è chiaro che ridurre questa tassa vuol dire che favorisce coloro che hanno una proprietà immobiliare di maggior pregio, di maggior valore, perché la riduzione della tassa del 4 per 1000 con le addizionali fatte a livello locale ovviamente consente un risparmio di spesa più elevato per chi ha case più di lusso.
Certo.
Questo riguarda il 70% degli italiani circa, rimangono esclusi quel 30% che ovviamente la casa non ce l'hanno, che sono proprio le famiglie più precarie, più a basso reddito, quelle che non hanno possibilità di accedere a un mutuo proprio perché non hanno un rapporto di lavoro più stabile. E anche questo è un segno abbastanza inequivocabile, per cui la riduzione della tassazione va a incidere, favorisce la rendita immobiliare e favorisce i profitti delle imprese. Dal lato del lavoro abbiamo il blocco di fatto delle assunzioni nel pubblico impiego, col blocco del turnover che diminuisce al 25%, che significa per 4 persone che vanno via per pensionamenti o per dismissioni eccetera ne potrà essere assunto soltanto una persona, e questo ovviamente è insufficiente per quanto riguarda l'organico della pubblica amministrazione e in molti settori come la scuola, come la sanità e via dicendo, e questo significa che quindi aumentare il ricorso al lavoro precario, e quindi questo favorisce indirettamente, questo blocco del turnover nell'amministrazione pubblica favorisce indirettamente un incremento del processo di precarizzazione con tutto ciò che ne consegue. E poi c'è nella questione del rinnovo del contratto dipendenti pubblici, dove è stata stanziata una cifra abbastanza risibile che dovrebbe portare un incremento lordo al mese di 8 euro. Su questo ovviamente c'è poco da dire, perché è chiaro che nonostante un intervento della Corte dei Conti che è anche supportato dalla Corte Costituzionale, che obbligava il governo a rinnovare dopo tutto un numero di anni i contratti dei dipendenti pubblici, questo rinnovo avviene appunto in maniera farsesca. E quindi il lavoro viene ulteriormente penalizzato, la dinamica reddituale peggiora attraverso forme di più maggiore concentrazione a vantaggio delle fasce della popolazione con reddito medio-alto, e questo è l'elemento forse che era meno presente in maniera così diretta, era più presente in maniera indiretta nelle leggi di stabilità dello scorso anno.
Andrea, scusami.
Altre misure di cui potremo parlare dopo.
Sì, ti volevo, sempre parlando di ridimensionamento della spesa pubblica, un taglio cospicuo verrebbe dalla sparizione, cioè la riduzione a circa 1000 delle 4000 aziende pubbliche partecipate dagli enti locali. Parliamo spesso di servizi essenziali. Ci vuoi dire qualcosa di questo?
Sì, questa rientra una delle voci principali di reperimento delle risorse, che sono 5,5 miliardi che dovrebbero diventare 7 e poi 8 nel 2017-2018, attraverso quello che ormai è un refrain che dice niente, dice tutto, che è la spending review.
Certo.
Questi 5,5 miliardi di spending review dovrebbero essere recuperati essenzialmente attraverso due manovre. La prima è proprio quella che dicevi tu, la riduzione delle imprese municipali partecipate, che svolgono essenzialmente funzioni di erogazione di servizi di pubblica utilità, dall'energia elettrica alla raccolta dei rifiuti, al trasporto. Questo si inquadra all'interno anche del processo di privatizzazione delle Poste che si è appena verificato la settimana scorsa. E questo ovviamente favorisce quella che è una dei diktat imposti dalla Troica europea, cioè quella di procedere allo smantellamento di quei servizi pubblici a livello locale per privatizzarli, e spesso e volentieri queste privatizzazioni portano alla formazione di nuovi monopoli privati. Pensiamo al caso per esempio della Lombardia, della A2A, ma per quanto riguarda la gestione dell'energia. Tra parentesi, aggiungo una piccola parentesi, perché questo potrebbe essere oggetto di un approfondimento molto più ampio di quanto possiamo fare qui ora, che riguarda anche tutta la liberalizzazione delle tariffe dell'energia, che dovrebbe partire dal 1 gennaio del 2017, di cui si inizia a discutere finalmente in questi giorni, con prese di posizioni molto nette da parte della Federazione dei Consumatori contro questa liberalizzazione delle tariffe, che lungi dal portare una riduzione dei costi di accesso all'energia, invece probabilmente porterà alla formazione di monopoli energetici con aumento e aggravio dei costi per gli utenti. E anche questo sono un tassello che rientra all'interno del complementare alla riduzione da 4.000 a 1.000 delle municipalizzate. Alcune di queste municipalizzate sono, questo bisogna dirlo, sono centri di potere locale, che quindi sono un po', diciamo, farlocchi da questo punto di vista, perché rappresentano quel sistema di gestione più o meno clientelare mafioso che ormai è diffuso in tutte le regioni d'Italia, e quindi alcune di queste potrebbero anche essere eliminate, ma si approfitta e si dice questo per poter poi colpire, certo, laddove invece le municipalizzate svolgono un servizio assolutamente fondamentale sotto una gestione di carattere pubblico. Pensiamo soltanto alla gestione dell'acqua, per esempio, che ha visto anche addirittura un referendum che ha sostenuto la natura pubblica dell'erogazione.
Acqua, trasporti.
Completamente disatteso. E l'altro pilastro di questo smantellamento che sta alla base della spending review è il discorso sulla sanità. E qui ci servono tante le cose da dire.
Ascolta Andrea, un'altra questione su cui si è battuto molto sarebbero le misure a tutela delle partite IVA, no? Questo governo prenderebbe atto di questo mondo delle partite IVA, che fino adesso è stato nella totale assenza di garanzie, di protezioni. In realtà a me sembrava, leggendo qua e là, per quello che sono riuscito a cogliere, che le misure a tutela fossero in realtà molto sfumate, rimandassero a un futuro incerto di previdenza, di indennità per queste categorie, mentre la realtà dell'oggi, quella immediata, prevedesse degli sgravi per poi quelle partite IVA che invece afferiscono alle figure tradizionali del libero professionismo e non a quelle di questo precariato diffuso. Se mi sai dire qualcosa di questo.
Sì, dunque una delle disposizioni previste nella legge di stabilità è quella di aumentare la soglia massima dei redditi per i professionisti con partita IVA per accedere al regime agevolato forfettario. Il limite passa da 15.000 a 30.000 euro. Detta così, questa potrebbe essere una misura anche che potrebbe essere, certo, valutata positivamente, perché questo significa che fino a un 30.000 euro lordo di imponibile, di fatturato, stiamo parlando, non di guadagno netto, che quindi vuol dire che se io posso avere anche un giro d'affari di 30.000 euro, o inferiore ai 30.000 euro, vuol dire che poi ho un reddito mensile che è veramente risibile, sotto le 500, 700, 800 euro al mese, poi di fatto nella realtà. e mettere una tassazione fissa del 15% e per le nuove partite IVA per i primi 3 anni sarà solo del 5%, questo potrebbe in un certo senso incidere positivamente. Il discorso è che non viene fatta nessuna analisi di qual è la composizione effettivamente di queste partite IVA, perché il rischio è che, come sottolineavi tu, all'interno soprattutto degli ordini professionali, delle categorie professioniste dove il livello di evasione fiscale è abbastanza elevato, possono accedere a queste misure agevolate coloro che invece non avrebbero diritto, non avrebbero bisogno, mentre invece quella fascia di precariato diffuso che è costretta ad accedere alla partita IVA perché imposta da rapporti di eterodirezione monocommittente da parte del proprietario di lavoro, invece magari queste persone non riescono a accedere a questo regime agevolato forfettario. E qui proprio perché si prendono le partite IVA come se fosse una qualcosa di omogeneo, quando sappiamo che al loro interno invece ci sono le situazioni più disparate e più diverse.
Certo. Va bene Andrea, se tu non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo, abbiamo cercato.
Guarda, aggiungerei se possibile solo una cosa, teniamo presente che la manovra complessivamente dovrebbe essere tra i 26 o 29 miliardi, a seconda se questi 3 miliardi di ulteriore
se
flessibilità
vengono sbloccati dall'Unione Europea
viene concesso meno. E per quanto riguarda la parte preponderante della manovra, che viene poco ricordata, sono di 17 miliardi che lo Stato, che il governo è più o meno obbligato a stanziare per la cancellazione dell'aumento dell'IVA, delle accise sulla benzina e su altri beni primari, che era stato fissato dal governo Letta e dai governi precedenti d'accordo con la Comunità Europea come vincolo al patto di stabilità europeo. Cioè, se non venivano reperiti questi 17 miliardi, allora automaticamente, senza nessun intervento di carattere legislativo, ci sarebbe stato un aumento di un punto percentuale dell'IVA e un aumento delle accise sul prezzo della benzina, sul prezzo dei carburanti e su altre cose, diciamo, di uso molto, molto diffuso e comune. E quindi tutta questa legge di stabilità viene fatta essenzialmente per il 50%, perché sono 17 miliardi su 29 miliardi di manovra complessiva, sulla base di accordi e di vincoli precedentemente decisi e precedentemente imposti. Basterebbe dire soltanto questo per dire che definire questa legge di stabilità come una legge di stabilità che favorisce la crescita economica è già di per sé stessa una bufala, un falso. Soltanto sulla base di queste affermazioni, senza andare poi nel merito della gestione degli altri 12 miliardi che mancano. Un'ultima cosa, se mi è consentito, stamattina si leggevo le dichiarazioni di Renzi che dice che il Fondo Sanitario Nazionale viene aumentato di 1 miliardo e invece non viene diminuito. Anche questo, su questo bisogna fare un po' di controinformazione. Il Fondo Sanitario dovrebbe passare da 111 a 112 miliardi quest'anno. Quindi vuol dire che aumenta di 1 miliardo e quindi vuol dire che in percentuale 1 miliardo su 112 è lo 0,8% in termini nominali. Nel frattempo, nel corso dell'anno abbiamo avuto un'inflazione dell'1,2%. Quindi significa che in termini reali il fondo sanitario, il fondo per la sanità nazionale diminuisce e non aumenta. Questo semplicemente se la matematica non è un'opinione facendo 4 calcolette. Se poi aggiungiamo che un incremento di questo fondo sanitario dovuto ai 500 milioni, i cosiddetti LEA, cioè i fondi di assistenza di emergenza, che quelli devono essere toccati, l'incremento nominale, che in termini reali invece risulta un decremento, risulta solo di 500 milioni, quindi assolutamente insufficiente a coprire quello che dovrebbero essere i servizi sanitari, e questo è puramente strumentale al processo di liberalizzazione e di privatizzazione della sanità. Se uno ascolta un po' le radio nazionali in giro, i giornali, vede che la pubblicità su forme di assicurazione sanitaria privata ormai sta diventando un business molto, molto richiesto e molto diffuso in questo paese.